ベストセラー、ザ・フォーオーダー。
Durante la lavorazione del GIS nel corso del progetto sono poi stati inseriti altri elementi come dossi, dossi di nidificazione che sono stati realizzati specificatamente per alcune specie, la salinetta che è un'area totalmente nuova creata ad hoc. L'immagine non ce la sto a farmela vedere, ve la volevo far vedere. Salinetta che in alcune situazioni macroclimatiche ottimali riesce a produrre sale, questo è fatto di stalli di sale tipicamente cubici realizzati dentro la salinetta per mantenere poi tutto il gradiente salino. Dati ecologici, detto così è molto, molto semplice, in realtà sull'acqua abbiamo 16 parametri, una serie temporale che dal 2002 arriva al 2007, serie temporale, però essendo su GIS è stata ovviamente georeferenziata e per ogni anno ci sono da 7 a 20 misure di ognuno dei 16 parametri per ogni stazione campione dentro la salinetta, stazioni campioni che sono variate nel corso dopo le salve iniziali erano più numerose e poi sono state ridotte come ittiofauna protetta, anche qui serie temporale, cioè dall'anno 2002 al 2007, con due misurazioni anno, quindi campionamenti e quant'altro, su ogni stazione campione, su 10 stazioni campioni che sono mantenute nel tempo sempre uguali anche nei vari punti, con campionamenti uguali con le stesse temperature nel tempo. Avifauna nidificante, avifauna è sempre più conosciuta, c'erano anche dati pregressi, e quindi serie temporale dal 1999 al 2007 con monitoraggi annuali. Flora e vegetazione, monitoraggi annuali, serie temporale dal 2002 al 2007. Formato, formato del database, l'ho visto che è stato citato prima, è uno dei formati del GIS che sta prendendo sempre più piede, che è quello del GeoDatabase. Questa è la rappresentazione tipica di un GeoDatabase dei sistemi ESRI, non c'è solo la ESRI, c'è cioè la RPU, c'è cioè degli altri, ma uno dei grossissimi vantaggi di questo formato è di raggruppare tutto dentro un unico file leggibile da Access, quindi se ho molti dati, comunque me li posso trasportare facilmente o andare a recuperare facilmente perché so che stanno dentro un file di Access. Quando lavoro con gli shape posso avere 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 50 shapefile. I shapefile sono peraltro composti da un maggior numero di file, anche se sono shapefile, fino a 5, e tutto si moltiplica e diventa tutto molto più difficoltoso. Poi si possono raggruppare per macro elementi, come è stato fatto in questo caso, acqua, campionamenti pre e post intervento, dati metrianti, fauna, con dentro l'ittiofauna, la fagnus fasciatus appunto e la pesci e l'anifauna, flora la vegetazione più le stazioni di campionamento. Questo è lo stesso identico geodatabase che abbiamo visto prima, che abbiamo visto che però appunto Access per dimostrarvi, ma sono stati interventi prima di me. Si può aprire tranquillamente e avere i dati numerici, quindi una rappresentazione anche per chi non è addetto diciamo, all'utilizzo del GIS. Tutto questo chiaramente ha permesso di estrarre una quantità di mappe tematiche, cioè di rappresentare tutti i nostri dati sul territorio che è il lavoro principe del GIS, anche se poi ma soprattutto alla fine può fare qualcosa di più. E sono qui porto alcuni esempi, in questo caso partiamo dall'anno 2002, la salinità, perché parliamo di conservazione di una salina, abitata all'opile, specie all'opile e quant'altro, è uno degli elementi sicuramente importantissimi. con questa serie di colori abbiamo la salinità, in questo caso del 27 febbraio 2002, nelle varie stazioni di cambiamento, quindi nei diversi bacini. E così via, ovviamente tutte le mappe che si possono produrre, in questo caso invece siamo il 16 maggio sempre 2002, si possono creare le variazioni. Qui siamo al 16 luglio 2002, come dicevo appunto non c'è una misurazione puntuale dell'anno, ma molte misurazioni in più stazioni nel corso di ogni anno. Non vi fa vedere alcune immagini, questo computer, vi fa vedere solo la base, non so se è questione di aspettare che me ne carichi, vedo qualcosa da lampeggiare e volevo portarvi anche qualche immagine invece di fare un intervento senza foto, vabbè, le saltiamo. Sempre acque, azoto, vi ho detto 16 parametri, voglio assicurare a tutti che non è che vi facciamo vedere tutte le mappe tematiche su tutti i parametri, ma alcuni sono molto importanti, sono risultati importanti anche delle indicazioni degli specialisti. In questo caso acqua, azoto, è molto importante perché va a interferire su tutto il sistema, quindi componente del floristico vegetazionale e anche poi sul cefalo, la qualità delle acque, il macrobento in quanto pabulum per il cefalo, insomma il sistema ovviamente molto intricato. Stesso discorso, abbiamo l'indicazione dell'azoto totale spesso di promoli litro. Tengo a precisare che qui non sono stati utilizzati codici per il GIS, personalmente non amo molto l'utilizzo dei codici, cioè mi piace che aprendo il sistema si possa leggere immediatamente il dato, non devo leggere un N2 e andare a consultare una tabella che vuol dire azoto espresso, azoto totale espresso litro moli litro. Le potenzialità del computer attuale permettono di poter leggere direttamente il dato senza la consultazione di tabelle, quasi sempre senza la consultazione di tabelle. In che fase? La presentazione della abbondanza percentuale di che fase, in questo caso quella protetta, del Spagnus fasciatus, nono, sempre nel tempo, nel 2002, come si muove? Ovviamente le concentrazioni verdi sono quelle della popolazione più abbondante. Nel 2004, fino ad arrivare al 2005, in questo caso, per fortunato, questa specie protetta, la popolazione appare avere un trend assolutamente positivo, cosa che non è stata invece per un'altra specie protetta. Avifauna, qui abbiamo avifauna identificante, quindi indicazione del punto di identificazione, la specie che è indicata sia con il nome scientifico sia con il nome comune, che so, furbirosta, rosetta, rocetta, l'anno di identificazione e il numero di coppie, oppure fenicottere a questo punto con 80 coppie. Nel 2000 e così via, nello scorrere del tempo, ancora questo problema delle immagini, non mi fa vedere alcune mappe, forse così. Memoria insufficiente, no, impossibile visualizzare. E qui dovremmo fare queste immagini per forza, perché mi dà questa indicazione. dalla rifauna alla flora, vegetazione, ma comunque sono sempre mappe della rifauna con lo scorrere il numero di coppie, l'incremento o decremento del numero di coppie, lo spostamento dei siti di nidificazione nel tempo. Flora e vegetazione, in questo caso il post intervento, non ce la fa vedere, ma c'è anche la flora e vegetazione pre intervento. Allo stato attuale, con i dati presenti dentro questo sistema, sono state realizzate oltre 120 singole mappe tematiche, che sono state largamente utilizzate nel piano di gestione, ovviamente nella parte quadro conoscitivo, in particolare durante la descrizione biologica. E poi vediamo perché. Ne sono state prodotte così, ma lo sappiamo, essendo un GIS tutte sovrapponibili tra di loro, quindi potenzialmente il sistema può produrre qualcosa come 120 elevato a 120 nuove mappe tematiche in funzione di quello che io voglio andare a sovrapporre nei vari layer. Io parlo di GIS avanzato in questo caso perché mi permette, perché ci sono tanti dati strutturati in un certo modo. Questo però credo abbia sia dei vantaggi sia degli svantaggi. I vantaggi sono sicuramente riassumibili in uno: accesso veloce ad una grossa mole di dati, grosso modo di dati per qualità, per quantità. Ci fa piacere l'intervento di chi mi ha preceduto, perché qui comunque perlomeno alcuni dei nostri problemi che si possono avere quando ci sono banche dati, rilevamenti e quant'altro, qui è tutto certificato in una serie temporale abbastanza lunghe, non mancavano certo nomi, date, posizioni del dato assolutamente già riferito dentro un GIS, riportato anche dentro un database più tradizionale come Access. Accesso veloce, che cosa significa? Significa che essendo dentro un GIS ho una sintesi di questi dati e li posso proiettare sul territorio come mappe tematiche che ritengo estremamente eloquenti ed estremamente utili spesso per gli amministratori, chi deve gestire il territorio, in questo caso il parco, e quindi poi realizzare appunto i piani di gestione. Qui c'era una delle mappe tematiche che abbiamo visto in precedenza, in particolare, visto che il vicino ce l'ha fatta con la memoria, ve lo dico, era una mappa della qualità delle acque che proiettata sul territorio ovviamente è molto più leggibile rispetto a una tabella tradizionale, cioè lo specialista, in questo caso il specialista di acque, va su campo, effettua tutta una serie di misurazioni e dà come risultato praticamente delle tabelle. Ad esempio con l'indicazione del nome del bacino, della salina in cui è stato fatto il monitoraggio, la stazione di campionamento per dargli un nome preciso, la data e uno dei parametri, in questo caso rappresentiamo la flotta totale perché abbiamo detto che è molto importante. Vista così è difficile per un non specialista da interpretare, proiettata su una mappa tematica rende immediatamente l'idea di cosa si sta parlando. È pur vero che oltre a sintetizzare il dato in una mappa proiettata, gli specialisti sono interessati invece anche al dato numerico, cioè vogliono il numerino come tale, magari per lavorare in grafici, tabelle, successive e quant'altro. Un GIS ci permette di avere la mappa tematica ma anche il numero tale quale, quindi la classica tabellina che vado a prendermi e esportarmi in qualunque foglio di calcolo che mi interessa, e ho come prima l'indicazione del bacino, la questione di campionamento, la data, il parametro che mi interessa, oltre alla data qui c'era addirittura l'ora di riferimento, perché? Perché parlando di acqua uno dei parametri misurati era l'ossigeno, l'ossigeno ha tipicamente un ciclo circadiano, quindi se lo vado a misurare in una determinata ora della giornata ho una concentrazione, perché fotosintesi se sono di giorno mi aumenta la concentrazione dell'ossigeno, se vado di notte non c'è la non ho fotosintesi, produzione di ossigeno e viene magari solo consumato, la sto semplificando molto, ma insomma questo sarebbe il classico ciclo circadiano. Quindi addirittura non solo l'indicazione della data ma anche l'indicazione dell'ora, perché per questi parametri è importante. Ho parlato dei vantaggi, parlo degli svantaggi. Mi ricordo l'intervento sulle Marche, si lamentava della possibilità di non avere più un contatto con chi può poi mangiare il GIS, fornire informazioni e quant'altro. Lo svantaggio è probabilmente questo, cioè necessita di personale specializzato per il suo utilizzo nelle piene potenzialità. Se ho capito bene, nel caso della regione Marche si era fatto addirittura un tentativo per cercare di semplificare il sistema e quindi ottenere poi delle informazioni abbastanza velocemente, diciamo, tra virgolette, a portata di clic. Questo sicuramente una si può fare, si può cercare di semplificare, ma io credo che sia indispensabile avere sempre uno specialista del sistema, che non necessariamente deve essere specialista, e non lo può ovviamente essere specialista di acque, di flora, di fauna, di uccelli e di tutto, perché è impossibile, ma perlomeno qualcuno che possa sintetizzare le informazioni dentro il GIS e a richiesta dello specialista, richiesta dell'amministratore, del gestore, estrarre quello che è necessario, o la mappa o il singolo dato anche numerico, perché no? Perché questo ce lo permette. È uno svantaggio tra virgolette, nel senso che i GIS non sono il programmino di foglio di calcolo o qualunque Word dove scrivo una lettera, bene o male, è semplice. Per utilizzarli in un certo modo effettivamente occorre una certa esperienza e preparazione. Lo vedo perché tengo un corso di tecniche GIS applicate all'ecologia con studenti che non hanno mai visto software prima, e un intero corso comunque non è facile condurli all'utilizzo, non dico ovviamente avanzato, ma perlomeno minimale del sistema, perché ha delle caratteristiche particolari. In sintesi, quando titolo del mio intervento uso del GIS come strumento di gestione, in questo caso delle aree protette, ma strumento di gestione può essere per tutto, il GIS è uno strumento che viene utilizzato in tutti i campi ormai, perché credo che sia uno strumento di supporto, anzi più che di supporto direi di sintesi dei dati indispensabili per i processi decisionali e gestionali, e in più permette anche di semplificare il rapporto tra amministratori e specialisti. Porto un esempio banale: la tabellina con i vari tipi di parametri dei dati è un conto, una mappa tematica che mi dice com'è la salinità, com'è l'azoto in quella data, in quel momento, con la rappresentazione cromatica, con i classici colori. Spiegandola credo che ci si metta due minuti a comprenderla. Chi non parla di acque e si parla di azoto totale un micromol litro con una tabella nuda e cruda, diventa un po' più difficile da digerire. Mentre con un GIS ha queste grandissime potenzialità, può archiviare, al tempo stesso estrarre, sintetizzare e poi riprodurre il dato nei due formati, o numerico, in un recrudo, oppure come mappa tematica. E questo dentro il piano di gestione di cui parla Cristina Barbieri è stato ampiamente utilizzato. Cedo la parola direttamente a Cristina, facciamo partire.
Sì, grazie, grazie.
Domande ovviamente.
Mi dispiace perché questa platea semidesetta, ma
l'orario è comprensibile, insomma, che non ci sia.
Sarò breve, anche perché il mio tratta proprio di un caso molto, molto pratico, che di fatto è stato consentito grazie a un finanziamento al progetto Life Futura. Quindi parlerò nel caso specifico appunto del piano di gestione della salina di Comacchio, che non è un piano di gestione di un sito o ZPS, ma bensì una porzione del SIC Valli di Comacchio. Adesso vedremo nello specifico, che appunto si è sviluppato all'interno del progetto LIFE, denominato del Sistema Ecologico di Conservazione degli Habitat nella salina del SIC Valle di Comacchio, progetto che si è concluso nel 2006 e diciamo che formalmente si è concluso nel 2007 con la presentazione, la rimpiantazione, la chiusura e il benestare, diciamo, positivo della Commissione Europea. Allora, vado veloce su quello che è l'autorizzazione, perché è già stata illustrata dal mio collega. Vediamo qua i limiti, il perimetro del SIC Valle di Comacchio. Effettivamente la salina di Comacchio, posta nell'angolo nord-est dell'area, è soltanto una piccola porzione, un gioiello, perché diciamo che, come dire, quello che è stato fatto durante questo progetto LIFE, grazie, diciamo, al finanziamento regionale e al finanziamento comunitario, è quello che forse si dovrebbe fare a grande scala su tutti i siti del ZPS, perché in effetti qui c'è stata sia la raccolta dei dati, sia l'elaborazione e sia la restituzione in termini di indicazioni gestionali, su una base che comunque era completamente povera di dati, perché si parla di una salina che era stata dismessa all'utilizzo, alla produzione del sale dall'84, quindi da diversi anni precedenti. Parliamo di un progetto che è partito del 2001. Io ho sintetizzato gli interventi principali del LIFE, che non era oggetto dell'intervento, per focalizzare poi l'attenzione sul piano di gestione come obiettivo finale del progetto. Il primo intervento, diciamo, il primo grosso risultato del progetto LIFE è stata la consegna della gestione da parte dello Stato al Comune e poi al Parco del Delta, gestione di tipo ambientale al Parco del Delta, perché di fatto il sito rimane ancora di proprietà dello Stato. È stata un'impresa molto difficile proprio perché la salina di Comacchio era inserita nell'elenco dei beni alienabili al tempo in cui abbiamo presentato il progetto. Quindi c'è stato tutto un percorso diciamo normativo da seguire, non a livello locale ma a livello nazionale, che si è concluso positivamente. È stata ripristinata la funzionalità idraulica, velocemente è stata costruita una salinetta, come aveva anticipato il mio collega, riqualificazione ecologica e paesaggistica dell'area, con la rimozione di diversi elementi di disturbo sia per la fauna, quindi cavi elettrici e capannoni in cemento amianto, cose di questo tipo, sia anche di disturbo paesaggistico. Sono state realizzate strutture attrezzate, queste strutture per la fruizione, è stato svolto il monitoraggio dell'acqua, della flora e della fauna, svolto un piano di fruizione di rilievo telefonico, tutti i dati che poi sono stati inseriti all'interno del sistema GIS, che ha consentito di fatto la realizzazione del piano di gestione. Due parole che secondo me meriterebbe, diciamo, una, forse anche molto più spazio, anche l'occasione di una discussione, e comunque è l'aspetto che più vanto, diciamo, di questo progetto, è l'aver utilizzato una metodologia di lavoro che è quella che viene sempre citata anche nelle ultime normative, linee guida, dappertutto, insomma, da passare da quelle che sono le normative nella realizzazione di piani PTCP, piani regionali, a quelli che sono i piani di gestione, cioè l'utilizzo sempre di un gruppo interdisciplinare. Viene spesso citato, però di fatto poi ognuno fa il suo lavoro e poi viene sintetizzato in un documento finale unico. Mentre qui all'interno del progetto, di questo progetto, benché, diciamo, nei disciplinari di incarico ai diversi attori che hanno partecipato al gruppo di lavoro, non è stato chiesto assolutamente di utilizzare questa metodologia, ma grazie al coordinamento che è stato fatto di questo gruppo di lavoro, coordinamento svolto in prima persona dal responsabile del progetto Stefano Corazza e da me, diciamo, dalla sottoscritta come direzione del progetto, noi abbiamo lavorato veramente all'interno di un gruppo di lavoro, colloquiando dalla prima fase dal monitoraggio, dal primo incontro del monitoraggio, fino alla stesura definitiva del piano di gestione. Cioè si erano stabiliti incontri periodici per confrontarsi sui dati. E la struttura che poi si è scelta di utilizzare, naturalmente, è stata quella del manuale della gestione dei siti nature, Siti Natura 2000, diciamo, pubblicato proprio in quel periodo. E prima di parlare della struttura, volevo alleggerire un attimo, ma con tre o quattro foto, tanto perché siamo fuori regione, fuori area, quindi anche per evitare un attimino di venire a visitare la Salina di Comacchio, che naturalmente merita, e quindi creavo questo vostro interesse, questa vostra curiosità con alcune immagini. Vedete, quella di prima è un'immagine che da un canale a Vittore che porta l'acqua, diciamo, di mare all'interno della Salina. Questa è un edificio, perché comunque la Salina di Comacchio ha all'interno anche edifici storici di un certo interesse, questo forse è quello che ha il maggior valore storico, perché si tratta di una torre del 600 che ha una particolare forma, perché ha una pianta a stella. Anche questo è un'altra immagine di questo canale adduttore e di una delle vasche di prima evaporazione, che è quella più a nord della Valle Cittina. E questo è quello che, diciamo, simbolicamente riporta la Salina di Comacchio come uno dei siti più importanti, appunto, per la nidificazione dei elicotteri. Ritorniamo alla struttura del piano di gestione. Struttura del piano di gestione che comprendo, diciamo, quattro macro capitoli, sono quelli appunto indicati dal manuale del Ministero: quadro conoscitivo, un'analisi, gli obiettivi e la strategia gestionale. Allora, dove il gruppo di lavoro ha dato i maggiori risultati, diciamo, il punto di partenza, diciamo, della definizione di quelli che erano poi gli obiettivi e la strategia gestionale? Nell'analisi, perché nell'analisi e nella valutazione delle esigenze ecologiche di habitat specie, di ogni habitat, di ogni specie presente all'interno della salina, non è stato fatto da ogni esperto del settore per conto suo, a casa sua, vedendo i propri dati. No,
prima di definire quelle esigenze ci si è incontrati, in modo che le esigenze ecologiche di alcuni habitat, di alcune specie, non fossero in contrasto con quelle dell'altro, dell'esperto collega. E per questo poi ne sono anche discesi obiettivi, che vedremo poi nel, in particolare che tipi di obiettivi, obiettivi che non sono stati, non abbiamo obiettivi di tipo conflittuale, perché di fatto è stato un piano di gestione concordato dai diversi esperti. Per esperti di settore non intendo, e ci tengo qui a precisare la questione, che non sono soltanto l'esperto, il ricercatore delle acque, l'ornitologo, l'ittiofaunista, ma bensì all'interno del gruppo di lavoro partecipava i tecnici del parco, quindi gli amministratori del parco, e i tecnici che hanno operato storicamente e attualmente all'interno della salina. Coloro, diciamo, l'operaio, diciamo, il tecnico, non dico il tecnico perché si parla di operaio specializzato, altamente specializzato, che va ad accendere e spegnere le pompe per caricare l'acqua all'interno della salina, perché soltanto lui ci potrà dire se effettivamente la gestione di determinati livelli idrici all'interno di un'area della salina, per consentire, diciamo, la presenza di una specie o di un habitat, è possibile. Quindi, naturalmente, ognuno poi ha raggiunto i propri obiettivi, anche se sono stati definiti insieme, è una strategia gestionale. Il quadro conoscitivo si è partiti, diciamo, da una maglia piuttosto larga, diciamo a livello regionale, per poi giungere poi alla descrizione della salina di Comacchio, e questo è stato fatto soprattutto nella descrizione del contesto geografico e socio-economico, quindi Regione Emilia-Romagna, provincia di Ferrara, parco regionale, sono state prese in considerazione due stazioni del Valle di Comacchio, benché la salina di Comacchio rientrasse all'interno della stazione Valle di Comacchio, in realtà è praticamente confinante anche con un'altra stazione che da un punto di vista gestionale era utile prendere in considerazione, che è quella del centro storico di Comacchio. Mentre, quando si è giunti alla descrizione della salina di Comacchio, come dicevo, grazie al mole, al grande, ingente mole, di dati a disposizione per gli studi svolti all'interno del piano di gestione, si è entrati in un dettaglio molto più specifico ed esclusivo, dove sono state considerate appunto per la salina di Comacchio una puntuale descrizione fisica, quindi geologia, morfologia e quant'altro, nonché la descrizione del sistema idraulico, che è la base per la gestione degli habitat e delle specie all'interno della salina, la descrizione biologica, quindi l'aggiornamento di tutti i dati derivanti dai monitoraggi, quindi si è aggiunto appunto al GIS, descrizione socio-economica, è stato fatto con le storie, lo status giuridico, l'analisi pericolistica, la fruizione, perché è stato realizzato appunto anche un piano di fruizione, l'iscrizione dei valori paesaggistici, proprio perché per tutti gli edifici presenti all'interno della salina era stato fatto un rilievo di tipo architettonico, quindi descrizione del paesaggio, e poi è stato voluto dedicare, proprio per capire la strategia gestionale, un capitoletto, diciamo un paragrafo, su quelli che sono stati i principali interventi realizzati nel progetto RF. Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie, con particolare riferimento quindi alla rete Natura 2000. Quindi sono stati considerati gli habitat e le specie vegetali e le specie vegetali adesso avessi allegati, l'avifauna e l'ittiofauna, perché anche se sono stati fatti monitoraggi più ampi, in ogni caso quelli che riconducono alla rete Natura 2000 sono questi tre. Queste tre tematiche, e qui è stata riportata come esempio una scheda di descrizione di quelle che sono le esigenze ecologiche di ogni specie o habitat, e qui si è preso una specie etica, la fauna sfasciata, dove si è detto enfatica, qual è l'habitat che preferisce, qual è l'ambito di salinità, la profondità, l'alimentazione e il periodo riproduttivo. All'interno dell'analisi è stato dedicato un capitolo, diciamo, a quelle che sono le minacce e i fattori di impatto già analizzati in questo caso in fase di presentazione del progetto alla Commissione Europea, perché appunto i formulari così sono strutturati, richiedono già un'analisi precedentemente e quindi sono state di fatto riportate quelle che sono le minacce di quest'area e in questo sito già analizzate precedentemente. Gli obiettivi, c'è cioè un obiettivo tipo, sono tre categorie di obiettivi: gli obiettivi generali, gli obiettivi di dettaglio e gli obiettivi conflittuali. L'obiettivo generale è un obiettivo che fa capo, diciamo, a tutti i piani di gestione, che è appunto quello del mantenimento e ripristino dello stato di conservazione degli specie, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora a cui il sito è dedicato. Gli obiettivi di dettaglio sono quelli della salina di Comacchio. Qui ho riportato alcuni degli esempi, penso che siano, non mi ricordo quanto, ma sono tanti obiettivi di dettaglio, quante sono le azioni, gli interventi gestionali individuati nel capitolo della strategia. Difatti, infatti, gli obiettivi sono stati poi correlati, messi in connessione con le schede attività che rientrano appunto nella vera e propria strategia gestionale. Non sto qui a leggere perché insomma il tempo a disposizione è veramente poco e in ogni caso tutti i documenti, tutta la storia è presente sul sito che ha curato Andrea Serra e che abbiamo arricchito di tutti i contenuti e i risultati del progetto. Obiettivi conflittuali, come dicevo, penso che sia stato uno dei successi anche del gruppo di lavoro, il fatto che di fatto non esistono obiettivi conflittuali, ma presumibilmente potrebbero in corso di gestione dell'area potrebbero essere potrebbero comparire in che modo essere presi in considerazione nelle successive revisioni. La strategia gestionale, anche la strategia gestionale è suddivisa in una prima fase in una prima parte diciamo più descrittiva e la seconda parte invece di tipo schede analitiche sulle azioni gestionali. Nella prima parte descrittiva viene fatta un'analisi della valenza dello strumento, quindi identificato l'iter logico decisionale per la scelta del piano gestione, è descritto anche l'iter di approvazione all'interno del parco e quello di approvazione all'esterno del parco. Questo ha consentito anche agli amministratori del parco stesso a preparare più facilmente, diciamo, tutti gli atti che necessari per l'approvazione del piano di gestione. Tipologia del sito, facendo riferimento alle tipologie elencate, che sono d'accordo, che sono troppo povere all'interno del manuale. In più c'è un'avvertenza metodologica molto utile alla lettura della strategia gestionale. La validità comprende anche la validità temporale del piano di gestione. Le schede analitiche vediamo da breve suddivise in quattro tipologie di intervento. La validità del piano di gestione è stato prevista, diciamo, un sviluppo temporale fino al 2020, dove sono previste tre revisioni in pratica, che sono evidenziata l'ultima, in cui le prime due sono a scadenza triennale e l'ultima a scadenza 6 anni, mi pare, sì, 2014-2020. La revisione triennale proprio perché in questa fase in cui non si è potuto gestire precedentemente l'area, non si ha una padronanza di quelle che sono gli strumenti e i metodi per la gestione. Le azioni gestionali sono anche questi stati ricondotti e ben si identificavano con le nostre azioni a quelle individuate dal manuale della gestione del sistema femminile: interventi attivi, regolamentazioni, programmi di monitoraggio e ricerca e programmi didattici. A lettura del capitolo, diciamo soprattutto degli interventi di tipo attivo, è stata fornita questa mappa, questa cartografia, proprio perché è stata suddivisa, denominata diciamo l'area delle saline in comparti, in unità che abbiamo chiamato gestionali, che corrispondono a bacini della salina, perché all'interno di queste unità gestionali ci sono determinate caratteristiche intese come soprattutto salinità e profondità dell'area che identificano il battente d'acqua, che identificano quel bacino rispetto ad altri. Quindi diciamo è stato previsto sostanzialmente un intervento per ogni unità gestionale dell'area. Qui riporto un esempio di questo che potrebbe essere, ma su una scheda, di solito le schede sono sintetiche, no, secondo me qui abbiamo saputo coniugare quello che potrebbe essere un aspetto di sintesi, però di fatto c'è una descrizione puntuale, precisa delle cose da fare. Quindi qualsiasi persona, adesso non voglio dire che qualsiasi sconosciuto possa venire a leggersi e essere in grado di gestire la salina, però anche operai che di fatto non hanno le conoscenze di tipo ecologico, gli abbiamo fornito delle indicazioni abbastanza precise, abbastanza semplici, di come gestire quella unità gestionale. In particolare, in riferimento agli obiettivi, che sono gli obiettivi di dettaglio identificati, e in riferimento a quell'habitat, a quella specie target che vogliamo in qualche modo favorire, c'è tutto quello che deve essere fatto: qual è il battente d'acqua da tenere, in quale periodo dell'anno, qual è la salinità da mantenere, facendo come. Abbiamo fornito anche una descrizione di come funziona l'alimentazione di quel bacino. Quel bacino prende acqua in questo modo e scarica acqua in quest'altro modo, cioè fornendo delle informazioni anche di tipo tecnico-operativo a chi deve gestire quell'area, quell'unità gestionale. Abbiamo fornito un periodo temporale, diciamo, di quando deve essere svolta quella determinata azione. Alcune azioni vanno fatte in alcuni periodi dell'anno, non necessariamente tutto l'anno. Sono stati forniti indicatori e parametri che sono sicuramente utili poi successivamente in fase di revisione. È stata data una priorità, leggendo voi trovate quasi sempre priorità 1, sì, perché in effetti le indicazioni gestionali che abbiamo individuato in questa prima fase hanno priorità 1, ma devono essere fatte. Risultati attesi, quel che ci attendiamo come risultati attesi, quindi appunto sempre utile per una fase di revisione del piano di gestione, una stima di costi, quindi abbiamo detto anche quella che possono essere i costi da sostenere, quindi indicazioni anche di tipo appunto finanziario che all'ente sono naturalmente utili, e riferimenti programmatici, fondi finanziari, facendo riferimento più o meno a quelle che sono le disponibilità di bilancio ordinario del parco, a quelle che possono invece essere risorse esterne. In questo caso si faceva riferimento al bilancio, per alcune opere naturalmente non è sempre possibile con i bilanci ordinari degli enti far fronte a determinate azioni, ma c'è l'aiuto di strumenti che attualmente comunque esistono, anche se effettivamente bisogna trovare il metodo e capire la politica che c'è alla base per poterli utilizzare al meglio per portare a compimento quella che è la strategia gestionale della salina. Con questo termino, nel senso che comunque è tardi, non possiamo, però ero molto disponibile a discutere se c'è la volontà e l'interesse.
Grazie, Cristina.